Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica, siamo tornati sulle radio del circuito Raduni. Per la terza puntata di questa quinta stagione ci sarò io, Nicola Pifferi da Samba Radio, ad accompagnarvi tra i vari podcast sull'Unione Europea che abbiamo realizzato in redazione. Un mese fa eravamo negli studi radiofonici del Parlamento Europeo a Strasburgo, dove abbiamo parlato di emergenza climatica, di Brexit ovviamente, di relazioni tra l'Unione Europea e la Turchia e della delicata situazione spagnola. Ovviamente tutte le cose belle sono destinate a finire, ma solo temporaneamente, va detto. Quindi ora siamo di nuovo a casa, ma anche dall'Italia non smettiamo di aggiornarvi su ciò che accade in Europa. In queste settimane si sono svolte le elezioni spagnole e in parte il risultato è combaciato con la previsione fatta da chi ha risposto sul nostro sondaggio sul nostro profilo Instagram, ma come in tutte le elezioni ci sono state anche delle sorprese. Le urne non sembravano aver sbloccato la situazione di stallo in cui si trovava la Spagna, soprattutto perché, ricordiamolo, questa è la quarta elezione in 4 anni. Il Partito Socialista Operaio Spagnolo, di centrosinistra, è risultato ancora prima, ma si tratta di una vittoria amara perché ha perso ben 3 seggi. Nel frattempo è risalito il Partito Popolare di centrodestra ed è letteralmente decollato il partito Vox della destra nazionalista, guidato da Santiago Abascal. Pensate che dall'ultima elezione ha raddoppiato il numero dei seggi. Le forze di centro e di sinistra invece hanno subito un calo. Ciudadanos, partito di centro, ha ottenuto solo il 6,7% dei voti e il leader del gruppo, Albert Rivera, si è dimesso dopo aver visto i risultati, annunciando l'intenzione di lasciare la politica. E per finire Podemos, partito di sinistra guidato da Pablo Iglesias, no, non il cantante, quello Enric, ha perso ben 7 seggi. All'alba dello spoglio nessuna maggioranza in vista, quindi, ma ecco che il 12 novembre il Partito Socialista Operaio Spagnolo e Podemos hanno raggiunto finalmente un preaccordo sigillato da un abbraccio. Ora manca solo ottenere la fiducia del Congresso de los Diputados. Che sia la volta buona? Beh, gli spagnoli tra l'altro non sono nemmeno gli unici ad essersi dovuti preparare al voto, anche i cittadini del Regno Unito andranno alle urne, però a dicembre. Queste elezioni anticipate potrebbero aver sorpreso qualcuno, ma non il nostro Mauro Gemma, che ci spiega perché il leader dei laburisti Jeremy Corbyn ha dovuto accettare le urne, anche se non gli conveniva.
Eurofonica!
Probabilmente il Labour perderà le general election del 12 dicembre. Sì, ho spoilerato tutto, avete ragione, non si fa. Non si svela mai il finale all'inizio della storia. Ma questo vi stupisce più delle continue giravolte della Brexit, che si susseguono ormai da mesi in un turbinio di testacoda? No, non credo proprio. L'ultima di queste virate ha visto Jeremy Corbyn, leader dei laburisti, cambiare idea sulla proposta del primo ministro conservatore che ormai da settimane provava a convincere Westminster ad andare a elezioni anticipate. E alla fine ha vinto proprio lui, Boris Johnson. Il 12 dicembre si va alle urne. E questo è uno dei pochi voti che il governo è riuscito a portare a casa, visto che, tranne in un paio di occasioni, l'esecutivo è andato sotto praticamente su tutto. Ma i laburisti non si erano opposti al voto anticipato? E non serviva il sì dei 2/3 della House of Commons per sciogliere il Parlamento? Sì, tutto vero anche questo. I 2/3 però sono stati raggiunti proprio grazie al voto favorevole del partito di Corbyn, che fino a quel momento si era sempre espresso diversamente. Perché ha cambiato idea, vi state chiedendo? Beh, la posizione ufficiale del partito è che una volta sventata qualsiasi possibilità di no deal, grazie alla proroga della Brexit concessa dai 27 fino al 31 gennaio 2020, non c'era più nessun motivo per non andare alle urne. Ci dobbiamo credere? Forse solo in parte. La verità è che il partito laburista non aveva più nessun motivo per rifiutarle, le urne. Negli ultimi mesi la sua condotta sul tema è stata a dir poco altalenante tra Remain, Soft Brexit e Secondo Referendum. La forte crescita dei liberal democratici, sommata alla nascita e l'affermazione del Brexit Party di Nigel Farage alle scorse europee, si devono proprio all'incapacità dei Tories di portare a termine la Brexit e all'ambiguità dei laburisti sul tema. E saranno proprio loro quattro i protagonisti delle prossime elezioni. Il partito di Corbyn è stretto in una morsa. I conservatori sono per uscire con l'accordo negoziato da Johnson. Farage non vuole nessun accordo, mentre i Lib Dem sono fortemente per il Remain. Sono stati proprio loro, assieme allo Scottish National Party di Nicola Sturgeon, i primi ad aprire alle elezioni anticipate quando ancora Corbyn diceva di no. Ora risulta più chiaro il motivo per cui, suo malgrado, il più grande partito d'opposizione ha dovuto cedere. Il pericolo per i laburisti era che su questo punto due partiti più piccoli ma in forte crescita stavano per superarli sulla sinistra, smascherando un certo timore di sconfitta elettorale. Dopotutto, lo abbiamo già detto, il bipartitismo del regno non è più lo stesso di una volta. Alle elezioni del 2017, anticipate anche quelle, l'85% dei consensi era andato ai due partiti storici. Facendo la media tra i sondaggi più recenti, invece, a conservatori e laburisti andrebbero poco più del 60% dei voti, con i primi in vantaggio sui secondi di circa 12 punti percentuali. Evidentemente un bel gruzzolo è andato altrove. Primi destinatari i Lib Dem, che raddoppierebbero dall'8 al 16%. Saranno i centristi di Joe Swinson, quindi, l'ago della bilancia nella prossima Camera dei Comuni? Non è detto, visto che nel Regno Unito si vota con il maggioritario uninominale secco. I seggi in Parlamento, infatti, non vengono assegnati in proporzione ai voti ottenuti, ma il collegio se lo aggiudica il partito che ottiene anche un voto in più del secondo. Tra voti totali e seggi vinti può esserci quindi una forte incongruenza. Per farci un'idea, 2 anni fa il Partito Nazionale Scozzese ha ottenuto il triplo dei seggi rispetto ai Liberal Democratici, nonostante questi avessero ottenuto più del doppio dei voti popolari. Perché? Il partito della Sturgeon ha vinto quasi tutti i collegi scozzesi in cui si è presentato, mentre i liberali, candidandosi in tutto il Regno Unito, sono spesso arrivati terzi o quarti, riuscendo a vincere solo in pochissime occasioni. Insomma, i piccoli stanno iniziando a galoppare, l'attuale inquilino del 10 di Downing Street sembra avere il vento in poppa. Ecco perché il leader laburista non ha avuto scelta. Forse questa sterzata potrà cambiare le carte in tavola, riproponendo la quasi remontada rossa del 2017. O forse sarà tutto vano, e soprattutto tardivo. In quel caso Corbyn farebbe bene a guardarsi le spalle, perché all'interno del suo partito non tutti vedono di buon occhio la sua leadership. Laburista avvisato, Mauro Gemma, da Catania, per Eurofonica.
Eurofonica. Laburista avvisato, mezzo salvato, anche se forse la situazione non è rosea per nessuno in quel di Londra. I programmi economici di laburisti, conservatori e degli altri protagonisti di queste elezioni sono fitti e promettono anche la fine dell'austerity. Eppure il voto non si gioca solo su questo. Le elezioni probabilmente verranno considerate da molti cittadini britannici come un secondo voto sulla Brexit, nonostante le varie parti cercheranno di concentrare la loro campagna elettorale anche su altri temi. Sul fondo del barattolo di fagioli della Brexit per il momento c'è un'etichetta che segna il 31 gennaio 2020 come data di scadenza. Come dicevamo noi di Eurofonica nel corso della prima puntata, ogni serie TV che si rispetti ha bisogno di diversi rinnovi, ma la situazione forse sta sfuggendo leggermente di mano. Se però il partito conservatore dell'attuale primo ministro Boris Johnson dovesse ottenere la maggioranza, è possibile che la scadenza per il season finale venga rispettata. In caso contrario, se si creasse una situazione di stallo, o meno probabile se il partito laburista dovesse vincere, allora la deadline potrebbe essere ulteriormente posticipata. O potrebbe essere indetto addirittura un secondo referendum. Per adesso tutto è ancora possibile e nessuno spoiler è trapelato, se non che il Brexit Party di Nigel Farage ha dichiarato di voler fare un accordo di non belligeranza con i Tories, i conservatori, in alcuni collegi.
Eurofonica.
Inglesi, spagnoli, la lista di nazioni spinte alle urne non è ancora terminata. È il turno della Romania, che è andata al voto il 10 novembre. A raccontarci meglio la situazione è la nostra redattrice Giuliana Ricozzi.
In Europa c'è un altro Orban. Non si tratta del gemello segreto del premier ungherese Viktor Orban, bensì del nuovo capo di governo della Romania. Ludovic Orban appartiene al National Liberal Party, partito liberale di destra romeno schierato in Europa con il Partito Popolare. Il suo esecutivo si è insediato il 4 novembre, dopo la caduta del governo socialista guidato da Viorica Dancila. La Romania si sposta dunque a destra, come confermano anche le elezioni presidenziali che si sono tenute proprio ieri. L'attuale presidente Klaus Iohannis, dello stesso partito di Orban, ha ottenuto il 38,7% delle preferenze e il prossimo 24 novembre andrà al ballottaggio contro la socialista Dancila, ferma invece al 22%. La riconferma di Iohannis sembra però sicura. È stato un anno terribile per i socialisti romeni, alla guida del paese dal 2016, a Alle elezioni europee, il partito infatti ha perso il primo posto nelle preferenze degli elettori, un risultato che non stupisce. I socialisti sono diventati piuttosto impopolari nel corso degli ultimi anni, soprattutto dopo aver proposto una legge che avrebbe ridotto le pene per i corrotti, ritirata solo dopo che il popolo romeno è sceso in piazza a manifestare il proprio dissenso. A complicare le cose per il Partito Socialista è stata anche la condanna definitiva lo scorso maggio del suo leader Liviu Dragnea, incriminato per abuso d'ufficio, frode elettorale e appropriazione indebita di fondi europei. Come se non bastasse, a dare la spallata finale all'esecutivo di Viorica Dancila ci ha pensato il suo stesso alleato di governo, con una mossa simile a quella di Salvini nei confronti dei 5 Stelle. Quest'estate, infatti, l'alleato di minoranza ha staccato la spina, portando alla sfiducia dell'esecutivo socialista e aprendo la strada al nuovo governo liberale di Orban. Insomma, sono stati mesi decisamente agitati, ma non è di certo finita qui. Le sfide che Orban dovrà affrontare non sono da poco. La prima riguarda la nomina del nuovo commissario europeo per la Romania. Dopo la bocciatura della candidata proposta dai socialisti, Orban ha fatto il nome di un uomo, Siegfried Murezan, e di una donna, Adina Valean, che saranno presto valutati. L'economia è un'altra gatta da pelare per il nuovo governo. Orban dovrà trovare i soldi per pagare pensioni e salari nel settore pubblico e varare una legge di bilancio che non aggravi il già pesante debito pubblico e che provi a ridurre l'inflazione galoppante. Ma la vera sfida per la Romania è soprattutto la lotta alla corruzione, il vero male del paese. Due report stilati quest'anno dall'organo anticorruzione del Consiglio d'Europa certificano infatti che le cose in Romania non vanno per niente bene. Nonostante le raccomandazioni, lo Stato romeno ha fatto pochi passi in avanti per prevenire la corruzione, che come un virus infetta tutti i partiti politici e la magistratura e inserisce la Romania nella lista dei paesi più corrotti dell'Unione Europea. Giuliana Ricozzi per Eurofonica.
Eurofonica. Per la Romania quindi non ci resta che aspettare il prossimo 24 novembre, anche se il risultato sembra scontato. Tutti i sondaggi infatti danno Klaus Iohannis ancora vincente. La possibile rielezione di Iohannis presidente dal 2014 è un segnale per la Romania che, come vi abbiamo appena raccontato, da anni si batte contro corruzione, malversazione e abusi da parte del Partito Socialdemocratico. Quest'ultimo, tra l'altro, è il partito di cui fa parte l'avversaria per le presidenziali, Viorica Dancila. Il governo, di cui era primo ministro, è stato sfiduciato un mese fa e anche lei era stata travolta dalle accuse di corruzione. Insomma, nessuno dei tre paesi membri di cui vi abbiamo parlato sembra aver risolto del tutto i suoi problemi con l'utilizzo di una sola tachipirina per far passare una febbre alta. Ci sono ancora diverse nuvole all'orizzonte. Noi di Eurofonica però continueremo a tenervi aggiornati, quindi tenete d'occhio i nostri canali social.
Eurofonica.
Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica. Eurofonica sempre in onda su tutte le radio del circuito Raduni, ma anche in podcast su Spotify, iTunes e ovunque possiate trovare dei podcast. Io sono Nicola Pifferi da Samba Radio e continuerò ad essere il vostro Alberto Angela, diciamo così, personale, fino alla fine della puntata. Abbiamo appena finito di parlare di elezioni politiche in Spagna, Gran Bretagna e Romania. E ognuno ha i suoi problemi tra instabilità, Brexit e corruzione. Ma i paesi membri non sono soli, anche l'UE sta affrontando non poche difficoltà, infatti, in questo caso sul fronte economico e finanziario. Una di queste è la nuova criptovaluta di Facebook. La prima volta che abbiamo sentito parlare in UE di criptovalute o valute digitali è stato con i Bitcoin. I Bitcoin sono rappresentazioni digitali di valore che possono essere scambiate elettronicamente e non esistono in forma fisica. I Bitcoin non sono gestiti da un'istituzione, ma da una rete di computer che tiene traccia delle transazioni in modo del tutto virtuale. Da quando se ne è sentito parlare per la prima volta, l'UE ha cercato di inquadrare la situazione, ma nel frattempo il mondo delle criptovalute non si è mai fermato. I Bitcoin infatti sono diversi rispetto a Libra, la nuova criptovaluta di Facebook che sta facendo tremare i mercati finanziari. Per capire allora perché l'Unione Europea non si fidi ancora delle criptovalute, lasciamo la parola ad Elvira Fratto e Francesco Saverio della Monica.
Eurofonica!
Nel lontano 2008, su un importante sito di crittografia, un perfetto sconosciuto presentò il protocollo Bitcoin. In questi 11 anni, il mito della moneta digitale, creata dal misterioso Satoshi Nakamoto, ha accumulato una credibilità tale da rappresentare ormai un metodo di pagamento alternativo alla moneta reale. I pagamenti tramite moneta digitale, come Bitcoin, utilizzano il sistema della blockchain, una struttura dati condivisa e immutabile che permette di effettuare una transazione senza costi di commissione. Al tempo stesso, questa tecnologia ha di conseguenza allarmato le istituzioni economiche di tutto il mondo, in particolar modo riguardo alle prospettive del settore dei servizi finanziari, che con l'ingresso delle criptovalute si stravolgerebbero. Forse è per questa ragione che i colossi della finanza PayPal, Visa e Mastercard hanno dato picche a Zuckerberg rifiutandosi di supportare il progetto Libra. La preoccupazione principale di questi big è: con i suoi 2,38 miliardi di utenti attivi al mese, ce la farà Facebook a gestire una mole di dati così impressionante? Perché la sua posizione di primo piano nella gestione di Libra creerebbe una situazione inedita, cioè la presenza in tutto il mondo di una moneta senza controllo né gestione da parte delle istituzioni monetarie. Già dal 2020, questo ambizioso progetto si candida a essere un nuovo sistema di pagamento per scambiare denaro all'interno delle sue applicazioni. È pensato per le transazioni tra centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo, ma sta ricevendo moltissime critiche. Le indagini delle commissioni internazionali vogliono chiarire i dubbi sull'eventualità che Libra possa provocare concorrenza sleale, violazione della privacy, scambio e vendita di dati. Seguendo le regole dell'Unione Europea sull'antitrust, la Commissione sta investigando sui comportamenti anticoncorrenziali che potrebbero essere messi in atto da Libra Association, l'associazione che controlla la criptovaluta. Ma se per far nascere Libra a Facebook non resta che collaborare con le autorità internazionali, dalle nostre parti si osa e l'idea di una criptovaluta europea tenta molti, Francia e Germania in primis. Fino a quando non saranno fugate tutte le preoccupazioni, l'Europa sarà pronta a bloccare le valute digitali rischiose, Libra compresa. Così magari potrebbe favorire la nascita e lo sviluppo di una sua cryptocoin comunitaria, una moneta pubblica regolamentata dall'Unione e controllata dalle sue istituzioni. Francesco Della Monica ed Elvira Fratto per Eurofonica.
Eurofonica.
Come abbiamo sentito, Libra sembra aver già perso per strada dei partner importanti, ma questo non sembra fermare l'ascesa delle criptovalute. Per essere chiari, però, Libra non è nemmeno della stessa pasta dei Bitcoin, perché si tratta di una stablecoin, ovvero un tipo di moneta digitale supportata dalla moneta tradizionale e altri titoli, mentre la moneta criptata Bitcoin non lo è. Entrambe comunque rappresentano un punto interrogativo per l'Unione Europea, che sta pensando di aprire le porte a una criptovaluta comunitaria regolamentata, mentre le altre monete digitali continueranno a essere controllate da ECOFIN, il Consiglio Economia e Finanza dell'UE. Le sorprese nel mercato finanziario quindi continuano, chissà che l'Unione Europea riesca davvero nel suo intento di creare una criptovaluta tutta sua. Parlando di mercati fisici questa volta, l'UE può anche tirare un sospiro di sollievo spostando lo sguardo verso Oriente. Dal 21 novembre infatti entrerà in vigore il trattato di libero scambio tra l'Unione Europea e Singapore. Di cosa si tratta? Ce ne parla la nostra Caterina Moser.
Eurofonica!
La distanza con Singapore si accorcia. Il 21 novembre entrerà in vigore il trattato di libero scambio tra l'Unione Europea e la Repubblica Asiatica. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, lo scorso 8 novembre anche il Consiglio dell'Unione europea ha detto sì. Un trattato di libero scambio è un accordo atto ad eliminare o limitare i dazi, le tasse e le preferenze tariffali su alcuni o tutti i prodotti di scambio. Questo trattato rappresenta la base per futuri accordi di scambio e investimenti tra l'Unione europea e tutta la regione dell'ASEAN, ovvero l'Organizzazione Politica, Economica e Culturale di Nazioni del Sud-Est Asiatico. In Europa ci sono oltre 10.000 aziende con sede a Singapore, usate come base per accedere nel mercato indiano, cinese e giapponese, e sono più di 50.000 le aziende che esportano prodotti nella Repubblica Asiatica. Singapore inoltre è il principale partner commerciale dell'Unione Europea nel sud-est asiatico, con scambi bilaterali di merci per un valore di oltre 53 miliardi di euro e di servizi per 51 miliardi di euro, secondo i dati della Commissione Europea. Nello specifico, l'Unione Europea esporta soprattutto automobili e macchinari, mentre le importazioni sono principalmente prodotti chimici e farmaceutici. Ma nei fatti, cosa cambierà dopo il 21 novembre? Singapore toglierà le tariffe su alcuni prodotti dell'UE, come le bevande alcoliche, e promette di mantenere l'accesso già in vigore ai duty free. Si tratta di quei negozi che non applicano imposte sulle merci di vendita perché si trovano in zone come aeroporti, navi da crociera o specifiche aree geografiche. Da parte sua, invece, l'Unione Europea taglierà i dazi a oltre l'80% delle merci importate da Singapore, promettendo di rimuovere tutte le altre tariffe entro pochi anni. Nell'accordo rientrano anche il riconoscimento di norme sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la cooperazione doganale rafforzata e l'impegno vincolante riguardo a commercio e sviluppo sostenibile. Ma se da una parte i dazi diminuiscono, dall'altra parte dell'Oceano Pacifico si alzano. Il 18 ottobre infatti sono entrati in vigore i dazi da parte degli Stati Uniti all'Unione Europea, in seguito alla decisione della World Trade Organization. La scelta è l'epilogo di una disputa legale tra le due più grandi aziende di aeroplani, l'europea Airbus e l'americana Boeing. Airbus è accusata di aver ricevuto aiuto illegittimo dall'Europa per primeggiare sulla rivale statunitense. La sentenza ha quindi stabilito che gli USA possono mettere in campo dazi su merci dell'UE per 7,5 miliardi di dollari all'anno, cioè 6,8 miliardi di euro. I dazi imposti da Trump colpiscono prodotti tecnologici del settore aeronautico, ma anche prodotti del settore agroalimentare italiano, come parmigiano, pecorino e prosciutto. La chiusura statunitense non è solo nei riguardi europei. Venerdì scorso, infatti, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che non ci sarà nessuna riduzione di dazi nei confronti della Cina, come invece era stato affermato nei giorni scorsi. Se per il momento dunque non c'è nessuna tregua nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, l'Unione Europea comincia a guardare verso est, aprendo la strada a partire da Singapore. Caterina Moser, da Trento, per Eurofonica.
Eurofonica.
Qui a Eurofonica non parliamo solo di ciò che accade all'interno delle istituzioni dell'UE e nei suoi paesi membri, ma anche di ciò che riguarda le realtà che si relazionano con la nostra comunità. E visto che in questo periodo si parla tanto di come uscire dall'Unione Europea, sempre che ci si riesca oppure che lo si voglia veramente, abbiamo deciso di raccontarvi anche come si entra nell'Unione Europea. Lasciamo quindi spazio a Francesco Caffarelli e Giuliana Ricozzi, che ci spiegano la lunga e impegnativa trafila che uno Stato deve intraprendere per diventare membro dell'UE.
Avete presente quelle diete in 10 step che da fuori sembrano facili, ma poi, prima ancora di mettervi all'opera, dovete affrontare la lettura di un libro di istruzioni di 400 pagine. E una volta iniziata la dieta, se sgarrate, rischiate di riprendere tutto il peso perso? Ecco, il processo per entrare nell'Unione Europea non è poi così diverso. Sembra una passeggiata, ma basta esagerare coi carboidrati per essere fuori.
Sei fuori!
Così come i trattati fondamentali prevedono una procedura per uscire dall'Unione, vi sono chiari i riferimenti per procedere all'ingresso. In questo caso, senza che si possa mai sgarrare sulla tabella alimentare. Sono gli articoli 6 e 49 del Trattato sull'Unione Europea a disciplinare l'adesione di nuovi paesi. L'istituzione che ha più voce in capitolo in questo procedimento è il Consiglio dell'Unione Europea, che può accogliere domande di adesione presentate da qualsiasi paese appartenente al vecchio continente. Il paese in questione diviene così ufficialmente un candidato, ma non è certo finita qui. Alla candidatura seguono i negoziati per la verifica del grado di compatibilità con le norme e i regolamenti europei. I criteri a cui riferirsi sono stati stabiliti all'inizio degli anni 90 a Copenaghen e racchiudono un insieme di parametri che sono un po' come il peso forma che vi prefiggete di raggiungere. Quanto più sarete distanti dall'obiettivo finale, tanta più fatica farete per conquistarlo. Per iniziare, il paese intenzionato a entrare nell'UE deve avere i conti in ordine, essere retto da principi democratici, avere rispetto dei diritti civili. Deve inoltre essere dotato di un'economia di mercato e di istituzioni autorevoli. Deve infine possedere una certa stabilità interna. Inoltre, il paese candidato può entrare nell'Unione solo ed esclusivamente con l'approvazione unanime di tutti gli Stati membri. I negoziati non sono per niente semplici. Come una vera e propria dieta, le trattative possono durare molti anni e anche interrompersi a seguito di problemi di natura interna al paese in considerazione o a questioni geopolitiche regionali. L'esempio più lampante è quello della Turchia, ufficialmente candidata e in negoziazione dal 2005 senza che l'adesione sia mai stata conclusa. E avete presente quelle diete in cui si dice «comincio da domani»? Beh, è il caso della Serbia, che ha presentato la richiesta di adesione 10 anni fa. E del Montenegro, che sta negoziando con l'UE dal 2012. sono invece naufragate di recente le trattative per l'apertura dei negoziati che avrebbero portato all'ingresso nell'Unione di Albania e Macedonia del Nord. Il principale avversario dell'allargamento a sud-est è stato il premier francese Macron, per il quale l'Unione è ancora troppo divisa e non abbastanza solida per accogliere al suo interno nuovi membri. Contro l'ingresso dell'Albania si sono pronunciati anche i Paesi Bassi e la Danimarca. Tuttavia, per evitare di buttare all'aria anni di caffè senza zucchero, di sacrifici e di speranze, è stata avanzata l'ipotesi di separare i destini dei due stati e continuare i negoziati con la sola Skopje. Vedremo se nei prossimi anni gli stati candidati ad entrare in UE completeranno gli step per raggiungere il peso forma ideale o se gli altri stati saranno più indulgenti nei loro confronti. Francesco Cafarelli e Giuliana Ricozzi per Eurofonica.
Eurofonica.
Probabilmente iniziare una dieta in realtà è più facile che entrare nell'Unione Europea di questi tempi, ma certi stati non demordono. Un esempio è la Macedonia del Nord, che nonostante il mancato via libera dei leader UE ai negoziati per l'ingresso nella comunità, continua il dialogo con le istituzioni europee. Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, infatti ha affermato che la Macedonia del Nord merita di stare in Europa.
Il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo e la Commissione Europea erano sicuri che la Macedonia avrebbe iniziato il suo percorso di adesione all'Unione Europea. Ma è successa una cosa che fa parte delle regole, e queste regole naturalmente non solo vanno rispettate, ma nello stesso tempo ci danno la possibilità di continuare questo dialogo e fare in modo che voi giovani della Macedonia del Nord aggiungiate la cittadinanza europea alla cittadinanza della Macedonia del Nord, che è un bellissimo paese e che merita di stare in Europa.
Eurofonica!
Eurofonica!
E abbiamo affrontato insieme davvero tanti argomenti e credo sia giunto il momento di dedicare uno spazio alle EU Skills, la rubrica di Eurofonica dedicata alle opportunità lavorative per i giovani europei. Per questa puntata vi ricordiamo infatti che fino al 30 novembre sono aperte le candidature per la sessione primaverile dei tirocini Schumann presso il Parlamento Europeo. Le posizioni disponibili sono ben 411 e i tirocini si svolgeranno a Bruxelles, Strasburgo e a Lussemburgo, nelle sedi del Parlamento Europeo o presso i vari uffici. I tirocini saranno stipendiati, inizieranno il primo marzo 2020 e avranno durata di 5 mesi. Per candidarsi è necessario aver compiuto 18 anni, possedere le competenze linguistiche richieste, avere un titolo universitario e non aver lavorato per più di 2 mesi consecutivi in un'istituzione UE. Per altre informazioni potete visitare la sezione dedicata nel sito EP Stages, dedicato alle opportunità di traineeships dell'Unione Europea.
Eurofonica.
La terza puntata di Eurofonica è quindi giunta al termine. Chissà che cosa ha in serbo per noi l'Unione Europea per il prossimo episodio. Di certo i punti interrogativi non mancano, tra elezioni, Brexit, naturalmente, come potremo non parlarne, criptovalute e tanto altro. Noi continueremo a tenervi aggiornati, perciò seguiteci sui nostri social, Facebook e Instagram, e potete inoltre ascoltare i nostri podcast giornalieri su Spotify, iTunes, Google Play e sul sito ufficiale di Raduni. Grazie a tutti i colleghi che hanno collaborato con i loro servizi per rendere possibile questa puntata e ad Amanda Luisa Guida per aver prestato la sua penna per la conduzione. Un grazie ovviamente anche a voi che ci avete seguito. Da Nicola Pifferi e dalla redazione di Eurofonica Italia è tutto. Un saluto ai nostri ascoltatori. Noi vi aspettiamo con tanti nuovi contenuti dedicati all'Unione Europea. Alla prossima settimana, ciao!
Eurofonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Did I know? Well, of course I did. But to know is not to feel. And I feel it now like never before. Christ, it's all too real. And did you know that I shake inside when I walk
out of the front door. When I call a friend or even your name, must be something there to shake for.